Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Parlo di Letizia Baldoni.
First woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
Ecco le belle parole di Kamala Harris, la neo eletta vicepresidente d'America, prima donna nera e asiatica che finalmente diventa vicepresidente degli Stati Uniti. È con queste parole che voglio iniziare oggi la mia trasmissione de Il Tarlo. Io sono Letizia Baldoni e vorrei continuare a leggere un pezzettino di questo bellissimo discorso che ha fatto Kamala. Lei dice appunto: anche se sono la prima a ricoprire questa carica, non sarò l'ultima. Ogni bambina, ragazza che stasera ci guarda vede che questo è un paese pieno di possibilità. Il nostro paese vi manda un messaggio: sognate con grande ambizione, guidate con cognizione, guardatevi in un mondo in cui gli altri potrebbero non vedervi, noi saremo lì con voi. Ecco, questo mi sembra un messaggio bellissimo, è una notizia stupenda che questa donna abbia meritato di diventare vicepresidente degli Stati Uniti, il cui presidente naturalmente è Joe Biden. E allora vi domanderete: per quale motivo non sei contenta? Cioè, perché una trasmissione del Tarlo su questa che è un'ottima notizia? Ma ce ne sono altre di notizie molto positive durante questi ultimi giorni. Oltre la vittoria di Biden e Kamala Harris, la riconferma alla Camera di AOC, cioè di Alexandria Ocasio-Cortez. Poi l'elezione in Italia di Antonella Polimeni come rettrice della Sapienza, dell'Università La Sapienza, dopo 700 anni di storia in cui ci sono stati soltanto rettori uomini. Quindi tante buone notizie, ma dove stanno i tarli? Ecco, purtroppo i tarli sono sempre dietro l'angolo, come certe cattive abitudini delle nostre culture, diciamo così, che ci condizionano ancora. Per esempio il sessismo. Abbiamo parlato di donne che sono arrivate a ricoprire dei ruoli apicali, ai vertici, sia in politica che per quanto riguarda l'università, ma sarebbe lo stesso discorso anche se parlassimo di un'azienda, per esempio. Ecco, il sessismo è sempre dietro l'angolo, il maschilismo resta sempre potente, irritante e continua a condizionare anche le buone e le belle notizie. Quindi non possiamo del tutto gioire, perché sono piovute ingiurie, offese negli States alle due donne di cui accennavo prima, Kamala e Alexandria, perché sono donne e quindi in quanto donne hanno ricevuto pesanti ingiurie da parte di uomini, di loro collaboratori, per quanto riguarda la Ocasio-Cortez, invece da parte proprio di un professore, un docente universitario italiano che posta su Facebook una foto con delle scritte veramente vergognose nei confronti di Kamala. Ma si potrà mai davvero da donne ricoprire questi ruoli, vincere un'elezione senza dover sopportare attacchi di questo tipo? Poi da questo i miei tarli mi hanno portato a cercare, a scavare e quindi ho scoperto il fenomeno delle glass cliff, cioè della scogliera di cristallo, un fenomeno che consiste in questo. In gravi periodi di crisi o di recessione sembra che sia più probabile che venga scelta una donna in un ruolo dirigenziale piuttosto che un uomo. Questo è uno studio dell'Università di Exeter nel Regno Unito, uno studio di alcuni anni fa, di due professori ricercatori, Ryan e Eslam, che però è stato seguito da altre ricerche e purtroppo tutto ciò è avvalorato. Di questo ci parla anche Chiara Volpato nel suo libro Psicosociologia del maschilismo, dove c'è appunto una bella raccolta di ricerche su questo e altri fenomeni, ahimè, negativi che riguardano le donne. Ma insomma, di tutto questo e anche di altro vi parlerò durante questa trasmissione, sempre per cercare di essere il più possibile aperta a riflessioni di vario tipo e ad andare a vedere questa realtà che ci circonda nella maniera più completa possibile. Anche oggi ci avvarremo del supporto musicale di un cantautore americano, perché insomma parliamo soprattutto degli Stati Uniti. Si tratta di Josh Woodward, che è un cantautore indie rock. Lui è del Michigan. E è un musicista molto prolifico, ha pubblicato ben 11 album nell'ultimo decennio, però ha scelto di rilasciare tutta la sua musica gratuitamente, quindi è uno di quegli autori che in particolare piace a noi di Dalla Parte del Torto. Se volete dal suo sito www.joshwoodward, tutto attaccato.com, si possono scaricare più di 200 canzoni con un download gratuito. Ora Woodward è arrivato a più di 6 milioni e mezzo di download dal suo sito. E quindi questo si configura proprio come un altro modo per avere successo, per essere molto richiesti e per poter diffondere la propria arte. Tanto che Jamendo, il sito di Creative Commons, gli ha dato un premio come miglior artista pop nel 2011 e dal 2010 Swan Song, un suo pezzo, è stato la canzone di Ubuntu Linux. Quindi, con tutte queste premesse, facciamo una pausa musicale appunto con Josh Woodward e poi riprendiamo il racconto. Thank you.
and about the generations of women, black women. Asian, white, Latina, Native American women.
Come avrete facilmente potuto intuire, il discorso di Kamala Harris mi piace moltissimo e quindi mi avvalgo della possibilità di fare delle brevissime citazioni nella mia trasmissione per commentarlo. Vado avanti. Qui lei ci ha detto che pensa alle donne nere, asiatiche, bianche, ispaniche, native americane, che nel corso della storia del suo paese hanno aperto la strada per arrivare a questo momento. Lei pensa a tutte quelle donne che si sono sacrificate per l'uguaglianza, la libertà e la giustizia di tutti noi. Pensa alle donne nere, che troppo spesso non sono considerate, ma sono la spina dorsale della nostra democrazia. Inoltre, Kamala pensa a tutte le donne che hanno lavorato per garantire il diritto di voto e che ora nel 2020, con una nuova generazione, hanno votato e continuano a lottare per farsi ascoltare. Dice la vicepresidente degli Stati Uniti: stasera voglio riflettere sulle loro battaglie, la loro determinazione, la loro capacità di vedere ciò che sarà a prescindere da quello che è stato. E questa è una testimonianza della personalità di Joe, che ha avuto il coraggio di buttare giù uno dei muri che continuavano a resistere nel nostro paese, scegliendo una donna come vicepresidente. Ecco, mi piaceva veramente tanto commentare e finire di leggere la traduzione del discorso di Kamala, almeno questa parte, perché ce ne sarebbe altra, ma non posso passare tutto il tempo a farvi sentire questo discorso, che comunque avrete già ascoltato, immagino, abbondantemente in giro per la rete. Ma chi è Kamala Harris? Lei nasce da un padre giamaicano e da una mamma di origini indiane. Si è laureata con il massimo dei voti in legge alla Howard University. È stata poi eletta procuratrice generale della California, un ruolo che ha ricoperto fino al 2016. E poi Joe Biden l'ha scelta come candidata democratica alla vicepresidenza. Sicuramente la sua esperienza in California è stata molto importante. Ha assunto delle posizioni, per esempio sull'assistenza sanitaria per tutti, sulla riforma del sistema fiscale o sull'aumento del salario minimo, anche riguardo alle questioni ambientali, che sono molto vicine a quelle di Biden e dell'ala progressista del partito. Aveva anche appoggiato in passato il senatore Bernie Sanders per un sistema sanitario interamente pubblico, però successivamente è tornata a una posizione più vicina a quella di Biden. Comunque ricordiamo anche che insieme a Alexandria Ocasio-Cortez ha introdotto il Climate Equity Act, che ha come obiettivo la creazione di un ufficio per la responsabilità di giustizia ambientale e climatica alla Casa Bianca. Non tutto è positivo, naturalmente, ci sono state anche delle controversie che hanno visto la procuratrice Harris accusata di non aver fatto abbastanza per contrastare la brutalità della polizia, per esempio, e poi gli elettori di sinistra l'hanno accusata di non essere stata univocamente contraria alla pena di morte. Tuttavia, la Harris ha fatto anche delle cose buone, perché come procuratrice ha fatto del Dipartimento di Giustizia della California la prima agenzia statale a introdurre l'utilizzo delle telecamere per gli agenti, in modo da monitorare il loro comportamento e prevenire abusi. Naturalmente, dopo l'uccisione di George Floyd, questo è un tema molto sentito negli Stati Uniti. Insomma, come al solito, le critiche politiche non mancano, ma questo mi sembra abbastanza naturale nei confronti di chi ricopre degli incarichi così importanti. Non si può mai riuscire ad accontentare tutti quanti. Piano piano, insomma, la Harris è arrivata alla candidatura per la nomination democratica nel gennaio del 2019 appoggiando Joe Biden. E ora che ne dica Trump, abbiamo un nuovo presidente negli Stati Uniti e abbiamo una vicepresidente, una donna di grande valore, una donna che ha voglia di lavorare per gli Stati Uniti, per fronteggiare insieme al presidente la pandemia di coronavirus e per rimettere in sesto l'economia. Mi sembra una donna che ha anche una bella spinta ideale, perché si rivolge alla costruzione di un futuro migliore, perché invita le ragazze, come abbiamo sentito, a sognare con grande ambizione, ad andare avanti. Oh, allora, tutto bello, tutto positivo, ma qui in Italia qualcuno non ha trovato invece questa elezione di suo gradimento, evidentemente, perché a Milano gli studenti della lista Unisì, Uniti a Sinistra, sono dovuti intervenire chiedendo che un professore universitario di nome Marco Bassani, professore di storia delle dottrine politiche, proprio perché aveva postato sul suo profilo Facebook un messaggio sessista sulla vice di Biden, dovesse essere rimosso dal suo ruolo. Secondo gli studenti, il professore non è nuovo a episodi spiacevoli e per questo scrivono, sto leggendo da Lanza, abbiamo chiesto agli organi di prendere provvedimenti seri e immediati. Il professor Bassani poi ha cancellato il post, che comunque è diventato ugualmente virale. Si tratta di un'immagine che ritrae Kamala Harris con una scritta sopra che dice: sarà un'ispirazione per le giovani ragazze, se vai a letto con l'uomo giusto, potente e ben ammanicato, anche tu puoi essere il secondo violino di un uomo con demenza, come la storia di Cenerentola, insomma. Ecco, questo è un commento veramente che, oltre che sessista, maschilista, non lo so, misogino, sembra anche un pochino delirante, diciamo, perché un professore, tra l'altro professore proprio di storia delle dottrine politiche, che quindi è dentro, diciamo, l'argomento, non dovrebbe proprio nemmeno immaginare di poter fare una cosa del genere. Per fortuna che il rettore Elio Franzini ha annunciato che nei confronti del professore verranno presi severi provvedimenti disciplinari. E meno male, perché il sessismo, come dicono gli studenti, non è un pensiero, non è una critica, è discriminazione. Quindi qua bisogna prendere una posizione assolutamente netta. Leggendo i giornali che riportano questo fatto, tuttavia, nei commenti ai vari giornali online, non tutti hanno la stessa opinione, il che in un paese democratico è anche giusto, però comunque questa idea che il sessismo non sia un pensiero, non è una critica, ma è una discriminazione, non mi pare che venga condiviso da tutti. Vi porterò alcuni brillanti esempi dopo una pausa musicale. Thank you. Eccomi di nuovo con voi, amiche ed amici dalla parte del torto e del tarlo. Allora, a proposito di tarli, ne arrivano altri. Qui ci sono molti, molti tarli. Perché allora, come possiamo noi commentare, giudicare, tra virgolette, quanto è accaduto? Mi riferisco al commento sessista del professore dell'Ateneo di Milano. Possiamo farlo in tanti modi, naturalmente in maniera molto così, diciamo, con la pancia oppure con il cervello, oppure possiamo farlo appellandoci alla filosofia, all'etica, alla morale, eccetera, oppure se siamo femministe è perché siamo femministe e quindi stiamo commentando in un senso solo. Diciamo che è interessante andare a vedere cosa ne pensi la gente di quanto è successo, altre persone, sempre interessante confrontarsi. Vorrei leggervi alcuni commenti alla notizia che ho trovato, per esempio, nel Fatto Quotidiano online. Ci sono alcuni abbonati digitali che hanno espresso il loro pensiero, quindi andiamo a vederne qualcuno per cercare di capire come pensa la gente. Uno dice: non siamo ipocriti, ma se è vero che determinate donne hanno fatto carriera vendendo piacere, è altrettanto vero che molti uomini, specialmente in Italia, si fanno largo nel mondo del lavoro svendendo la propria onestà, la propria dignità o anche loro il proprio corpo. Immagino che questo signore, facendo certe affermazioni, sappia cosa dice e soprattutto ne abbia le prove, perché se così non fosse, mi viene da pensare che stia parlando per esperienza personale. Un altro commento dice: ci sono persone come questo professore universitario che non si rendono conto che certe espressioni di cosiddetto pensiero libero sfociano nel vilipendio e possono essere oggetto di querela. Poveri studenti. Ed ecco un'altra riflessione: esternazione ripugnante, ma non vedo che provvedimenti disciplinari possa prendere il rettore su un'opinione per quanto ripugnante. Si ricordi di Voltaire. E ancora, forse potremmo dire la stessa cosa anche per il signor Bassani: se vai a letto con l'uomo giusto anche tu potresti diventare qualcuno, ma per ora, nonostante gli sforzi, non ci sei riuscito. Se poi il signore pensa che con questi commenti si può ritagliare i suoi 5 minuti di notorietà, tutta la mia solidarietà agli sfortunati studenti. Ultimo e, come dire, entusiasmante: a me non frega niente di Kamala, tuttavia questa cosa che ormai uno non può dire più quello che pensa sta incominciando a darmi seriamente sui nervi. Questo tizio, per cacchi suoi, sul suo profilo privato, a casa sua, sarà anche libero di ironizzare come meglio crede, di fare le battute che vuole, anche se la Santa Inquisizione le considera sessismo? Con questi atteggiamenti otterrete solo di incrementare il numero di quelli che votano Trump o Salvini. Ecco, questo mi sembra un bel quadro variegato di opinioni, a caldo forse dopo aver avuto la notizia, quindi particolarmente, diciamo, libere, aperte. C'è una riflessione invece, diciamo, più ufficiale, che è quella che ho ritrovato sul Foglio del 13 novembre 2020. La scrive Antonio Gurrado, il titolo è "Sessismo o ignoranza? Il post del professore di Milano su Harris". Quindi lui inizia dicendo: sì, sessismo, discriminazione, molestia, tutto ciò che è accaduto. E poi ancora: indegno, inaccettabile, squallido, stereotipo e pregiudizio. Questo è il grosso dei commenti al post su Facebook che anche questo giornalista ha evidentemente letto. Ma lui va avanti e fa la sua analisi e dice: il punto è che la reazione di studenti e colleghi è stata tutta calibrata sull'etica, quindi sul principio che un docente universitario possa o meno dire determinate cose. Di là dall'aver ragione nel merito, il metodo, come sappiamo, è rischioso. Cosa succederà quando l'idea o le parole censurabili avranno a che fare con l'espressione della propria posizione politica, della propria fede religiosa, del proprio orientamento sessuale? Sorprende invece che sia sfuggito del tutto il dettaglio che il professore in questione insegni storia delle dottrine politiche e sia insomma uno specialista del settore, su cui ha espresso un giudizio così leggero. Quindi continua Gurrado: a questo punto delle due l'una, o i suoi saggi, che sembrano interessanti anche su molta politica americana, sono scritti con la stessa pecoreccia superficialità della ricostruzione congetturale della carriera politica di Kamala Harris, ma non credo, oppure sui social si lascia andare a cadute di stile da cui la sua mentalità scientifica si serba immune quando conduce ricerca, scrive saggi, fa lezione. Quindi, come se questa persona potesse sdoppiarsi e il suo ruolo di docente universitario politologo potesse funzionare al di là del suo essere uomo e essere umano all'interno di una società dove esistono anche le donne. Io non sono d'accordo con questa visione di Gurrado sul Foglio, anzi direi che come definizione anche forse più dotta, diciamo, delle altre, mi fa un pochino arrabbiare. Mi fa arrabbiare perché io davvero non ci credo in questa scissione in due. Questa persona, questo professore, non è uno schizofrenico, è una persona che se dà un giudizio lo dà perché pensa in un certo modo, è una esternazione chiara, precisa di un suo pensiero, un pensiero al solito maschilista e sessista. Detto questo, spero di essere stata anche abbastanza chiara, andiamo alla nostra AOC, ovvero Alexandria Ocasio-Cortez, una giovanissima donna che è entrata in maniera prorompente nella scena politica americana, soprattutto a New York, e che ha avuto a che fare e da discutere anche con Trump, ma non solo. Allora, di tutto questo vorrei parlarvi dopo un pochino di musica.
It is a culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women, and an entire structure of power that supports that. Because not only have I been spoken to disrespectfully.
Questa è la voce di Alexandria Ocasio-Cortez, che ha preso la parola al congresso il 23 luglio per rispondere alle offese ricevute da un collega repubblicano, un senatore, Ted Yoho, e al suo successivo tentativo di scuse che, diciamo, è stato peggio forse della offesa che le ha arrecato. Dunque, che cosa è successo, come ricostruisce il Guardian? Sulla scalinata di Capitol Hill, Yoho ha avvicinato Alexandra per criticare il suo discorso sul rapporto tra la povertà e l'aumento della criminalità organizzata, e fin qui nulla di strano, ma alla fine l'ha apostrofata con l'appellativo fucking bitch, che non voglio tradurre in italiano. E quindi Ocasio-Cortez pubblicamente risponde che il problema è che non si tratta di un episodio isolato, è un fatto culturale. Avete sentito con che fermezza, ma forza nello stesso tempo, lei non gliele manda a dire. Dice, ovvero è la cultura di mancanza di impunità, di accettazione della violenza e di un linguaggio violento contro le donne e di un'intera struttura di potere che lo sostiene. E siccome Yoho si era a modo suo scusato e anche aveva cercato di dire che lui è una brava persona perché è un padre di famiglia, sposato da 45 anni e quindi di conseguenza, insomma, una brava persona, la Ocasio-Cortez invece gli risponde: avere una figlia non ti rende un uomo dignitoso, avere una moglie nemmeno, trattare le persone con dignità e rispetto, questo ti rende un uomo dignitoso. E quando un uomo dignitoso fa un casino, come capita a tutti e come tutti siamo tenuti a fare, deve fare il possibile per rimediare all'errore. Beh, insomma, un altro discorso importante, forte, che una giovanissima donna ha dovuto fare in una sede importantissima come quella del Congresso degli Stati Uniti per potersi difendere. Chi è Alexandria Ocasio-Cortez? Lei è la deputata più giovane della storia americana. Quando si è candidata per la prima volta nel 2018 aveva meno di 30 anni, lavorava part-time come barista e aveva pochi soldi per la sua campagna elettorale, aveva circa un decimo dei finanziamenti rispetto al suo sfidante democratico Joe Crowley. A distanza di 3 anni è tutta un'altra storia. Come scrive il New York Times, Alexandria Cortez è riuscita a raccogliere quasi 20 volte in più rispetto alla scorsa tornata elettorale. E così da quando è stata eletta, questa giovane deputata è stata bersagliata non soltanto da estremisti, ha ricevuto anche minacce di morte, ma anche da esponenti repubblicani, persino dal presidente Trump, che la invita proprio ad andarsene, a ritornare a casa. Ma a questo punto Alexandra, che è molto popolare a New York, che prende i voti da distretti come quelli del Bronx, tanto per capirci, è emersa, si è fatta conoscere, ha avuto molto successo, è una donna giovane ma interviene con grande capacità su tanti temi che riguardano la vita sociale, e quindi a questo punto diciamo che anche le critiche si bilanciano abbastanza con invece il suo successo. A me piace soprattutto il modo diretto ma fermo e sempre molto, diciamo, corretto di questa donna, di dire le cose, di dirle in maniera chiara. Ora, per esempio, lei ha sostenuto Biden, Harris alla Casa Bianca, però comunque non evita di fare le sue critiche, nel senso che addirittura dice che non è sicura di continuare a fare politica, che forse smetterà, chiede a Biden Harris di non tradire i suoi elettori, e perché dice di voler lasciar perdere la politica? Lo dice perché per Biden un po' i progressisti come lei sono considerati il nemico. Biden è uno che ha una posizione molto centrista, diciamo, mentre invece la Cortez è la leader dell'ala sinistra del Partito Democratico. Per cui lei ha avuto negli ultimi 2 anni vita dura, dice che sono stati 2 anni molto stressanti e dove lei ha avuto poco sostegno dal partito. Racconta in un'intervista a Vanity Fair Alexandra che è ritenuta troppo radicale da una parte dei democratici e che spesso i suoi interventi sono visti con un po' di apprensione dai suoi colleghi di partito, insomma, che sembrano temere quello che lei dirà. Nonostante tutto lei è andata avanti, anzi è proprio recentemente stata confermata nel suo seggio al Congresso. Nonostante tutto dice che appunto non sa se rimarrà davvero al Congresso per sempre. Non mi vedo davvero dove sono per il resto della mia vita, aggiunge, non voglio aspirare a una posizione più alta solo per il titolo, solo per il gusto di avere una posizione diversa o superiore, cerco veramente di capire dove posso essere più efficace, quindi non so se potrei essere necessariamente più efficace in un'amministrazione. Lei ha anche dichiarato di non voler essere una salvatrice, ma uno specchio. Quindi certo, questa funzione di specchio si fa quando si è forse più liberi e più distaccati ancora dalla politica. Beh, insomma, mi sembra che questa giovane donna abbia le idee molto chiare e che per questo meriti tutta la nostra stima e la nostra considerazione. Che ne dicano Trump o Yoho o altri maschilisti ottusi come loro. Detto questo, facciamo una pausa musicale. Thank you.
Io credo in un modello di governo che vede nell'ascolto e nella condivisione una cifra distintiva, il modo col quale io ho sempre svolto i miei incarichi istituzionali, in particolare quelli elettivi.
Con questa voce italianissima torniamo appunto nel nostro paese, abbiamo ascoltato un pezzettino della intervista che Antonella Polimeni ha rilasciato a Radio Sapienza prima della sua elezione a rettrice dell'università più grande di Roma. Dunque, Radio Sapienza ha fatto una serie di trasmissioni che si intitolano Sapienza al voto, i docenti chiedono, e questa era la trasmissione del 7 novembre, dove Antonella Polimeni ha risposto ad alcune domande, ma da cui io ho estratto questi 15 secondi in cui ci parla del suo modo di approcciare alla amministrazione di una università così grande, così importante, ma attraverso gli strumenti dell'ascolto e della condivisione. Questo mi sembra bellissimo, e quindi questa donna mi piace doppiamente, primo perché ha delle idee che condivido, e secondo perché dopo 700 anni, per la prima volta, una donna guiderà l'Università La Sapienza. È una donna di 58 anni, è nata a Roma nel 62, anche lei demolisce finalmente un tabù. La rettrice del più grande Ateneo d'Europa intera può essere, deve essere anche una donna, e speriamo che anche lei, come Kamala Harris in America, come prima vicepresidente degli Stati Uniti, sia un'apripista per poter poi permettere a tante altre donne di ricoprire questo ruolo. È stata eletta, pensate, dalla comunità accademica con la maggioranza assoluta, ha avuto il 60,7% dei voti, e così ha superato i due sfidanti Federico Masini e Vincenzo Nesi, ai quali per carità va tutto il nostro affetto, però insomma io sono molto contenta che abbia vinto Antonella Polimeni, e non lo nascondo. Questa donna, tra l'altro, questa dottoressa, ha alle spalle una produzione scientifica di circa 500 pubblicazioni edite su riviste internazionali e nazionali, ha tenuto un sacco di conferenze, convegni, quindi ha gestito un sacco di ricerche. E recentemente è stata preside della facoltà di medicina e odontoiatria, anche qui un'altra bella conquista da parte sua. Quindi tutti i miei auguri alla dottoressa Polimeni, alla nuova rettrice della Sapienza. Tanti auguri naturalmente le sono stati rivolti anche da vari personaggi politici, anche romani, tra cui Virginia Raggi e Nicola Zingaretti. Comunque lei torna a ripetere che nel suo percorso accademico e professionale ha sempre privilegiato il dialogo con tutti e con tutte, senza distinzioni. È molto bello che parli di tutti e tutte, che metta sia il maschile che il femminile. Quindi Antonella Polimeni, sono dalla tua parte, ti sostengo assolutamente. A questo punto la mia trasmissione volge al termine, ma purtroppo tornano alcuni fastidiosi tarli che riguardano sempre qualcosa di scientifico. Noi di Dalla Parte del Torto sosteniamo sempre la scienza, crediamo nelle scienze, nelle ricerche, e crediamo negli scienziati, quindi siamo particolarmente contenti quando troviamo delle persone preparate che svolgono delle ricerche che ci permettono di conoscere più da vicino certi fenomeni. Le ricerche in ambito sociale utilizzano forse modalità un po' più qualitative che non quantitative, però anche se si tratta di esperimenti psicologici, sono arrivata, sempre perché me l'ha suggerito un tarlo, a fare una ricerca sulla scogliera di cristallo. E che cosa sarà mai questa scogliera di cristallo o di vetro? Viene dall'inglese glass cliff. È un fenomeno per cui in periodi di grave crisi o recessione è più probabile che venga scelta una donna in un ruolo dirigenziale. Ora, questa notizia, se non sapessi che è avvalorata da fior fiore di ricerche importanti, forse non le darei peso, e invece glielo devo dare, glielo dobbiamo dare, e dobbiamo stupirci, dobbiamo anche un pochino, come al solito, indignarci e allora pensare: ma come Kamala Harris, Alexandra Ocasio-Cortez, la professoressa Polimeni, donne che arrivano all'apice di istituzioni importantissime, forse ci arrivano perché questo è un momento in cui è necessario scegliere una donna invece che un uomo? Fa comodo scegliere una donna invece che un uomo in questo momento? E questo naturalmente mi stravolge completamente tutto quello che ho immaginato di bello, di buono fino a adesso. Mi dispiace andare a vedere questi studi, forse dispiacerà anche a voi sentire queste cose, però dobbiamo, come al solito, affrontare la realtà in tutte le sue sfaccettature. Parliamo di uno studio statistico che è stato convalidato da un esperimento psicologico condotto in seguito. Quindi partiamo dal 2004, due professori nel Regno Unito, Ryan e Erlam, fanno una ricerca in cui esaminano le prestazioni delle aziende FTSE 100 prima e dopo la nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione. E che cosa scoprono? Che le aziende che avevano nominato donne nei loro organi amministrativi erano quelle che avevano sperimentato un periodo di costanti e cattive prestazioni nei 5 mesi precedenti. Come a dire, in seguito a un periodo disfunzionale per l'azienda, mettiamoci una donna. Poi questo studio statistico è stato convalidato da un esperimento psicologico condotto nel 2008 su dirigenti d'azienda, laureati in management e studenti delle superiori. I partecipanti raccoglievano delle informazioni: più l'azienda X veniva descritta come in crisi, più i partecipanti sceglievano un curriculum vitae femminile come futura dirigente. Questi studi quindi hanno portato all'individuazione di questo fenomeno della scogliera di cristallo, che, diciamo, fa pandan con il concetto di soffitto di cristallo. Indica un fenomeno per cui le posizioni organizzative dirigenziali per le donne sono sì visibili attraverso il vetro, ma che poi sono invece irraggiungibili. Quindi noi abbiamo sempre qualcosa a che fare con il vetro, è trasparente, ci separa da un traguardo. Ma ci sono altre considerazioni da fare. Il concetto di scogliera di cristallo indica appunto questa situazione di fallimento, di impopolarità, nella quale è più difficile trovare uomini disponibili ad accollarsi il compito. E secondo alcuni, le aziende riconoscono in tali frangenti alle donne una maggiore capacità di comunicazione empatica, che può essere molto utile per migliorare le condizioni disastrose in cui versa l'azienda. Ma poi che cosa succede quando termina il periodo di crisi? Succede che si torna ad assumere di più gli uomini e che le donne amministratrici delegate hanno il 45% di probabilità in più di essere licenziate rispetto a un uomo. Questo in generale, ma questa percentuale è ancora più alta quando l'azienda va bene. Quindi l'ipotesi è che quando l'azienda va bene si faccia più fatica a capire di chi sia il merito e i dirigenti lo attribuiscono di preferenza agli uomini. Quindi grande confusione, grande cambio di ruoli a seconda del momento che l'azienda o l'organizzazione sta vivendo, ma di certo minor riconoscimento dell'operato di una donna che, anche se viene scelta in quanto ha sicuramente delle capacità maggiori di far sentire tutte le persone sulla stessa barca e quindi di rimotivare, di far ripartire una organizzazione che in quel momento è fallace, però nonostante tutto non le viene riconosciuto. Perché? Perché è una donna. Da quando è nato questo termine, poi questo uso si è esteso anche oltre il mondo aziendale e comprende anche la politica e altri ambiti. Per esempio, vi faccio degli esempi con i quali mi sto avviando alla conclusione di questa trasmissione. Parliamo di Margaret Thatcher, è stata la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro nel Regno Unito nel 79. Faceva politica attiva solo da 4 anni ed è stata eletta in un momento di grave crisi, proprio di declino della Gran Bretagna. Andiamo a vedere anche Christine Lagarde, che nel 2011 è la prima donna a guidare il Fondo Monetario Internazionale, ma nel momento di crisi peggiore dalla sua fondazione nel 1945. In un'intervista recente, Lagarde ha sostenuto di incoraggiare sempre le dirigenti donne ad accettare responsabilità in momenti di crisi, in quanto si tratta di un rischio calcolato, almeno secondo lei. Ma veniamo a Virginia Raggi, dal 2016 prima sindaca donna di Roma, dal 1870, eletta dopo le indagini su Mafia Capitale, le dimissioni del precedente sindaco Ignazio Marino, il commissariamento, ricordate, della città con Francesco Paolo Tronca, eccetera, in un momento veramente disastroso. Virginia Raggi diventa sindaca a gran voce. E per concludere citiamo anche Theresa May, che assume il ruolo di primo ministro del Regno Unito come seconda donna dopo Margaret Thatcher, quindi parliamo del 1990, poco dopo il referendum sulla Brexit e in seguito alle dimissioni di David Cameron, anche in seguito al rifiuto di Nigel Farage e Boris Johnson, che pure avevano promosso la Brexit, di guidare la coalizione di governo. È andata lei, Theresa May. Allora, facciamoci sopra a tutto questo una bella riflessione. Per favore cerchiamo di uscire da questi pantani sessisti di cui veramente non ne possiamo più e prepariamoci per la prossima volta, alla prossima puntata del Tarlo, con altri argomenti che possano convincere non tanto le donne ma gli uomini a superare questo triste primato sessista dal quale anche loro devono liberarsi. Io vi saluto caramente tutti e tutte e vi do appuntamento alla prossima puntata.